Amici d'ascolto, un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. È tempo di sport, di questo parleremo in questa mezz'ora, quasi mezz'ora insieme. Ma che cos'è l'evento agonistico? Insomma, è passione sicuramente, è tanto spettacolo, ma è sicuramente anche qualcosa di più. È una richiesta, possiamo dire, di più professionalità, preparazione. E possiamo dire che il mondo universitario sta strizzando l'occhio a questo modo di approcciare l'evento agonistico. In testa a questa realtà c'è la LUMS, la Libera Università Maria Assunta, che sta dedicando una serie di corsi e iniziative proprio all'insegna di uno sport migliore proprio dal punto di vista professionale. Abbiamo collegato con noi in diretta telefonica il rettore della LUMS, il professor Francesco Bonini.
Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, in che modo, è quello che ci stiamo chiedendo oggi, il mondo accademico guarda allo sport, un fenomeno di grande portata nel quale forse c'è poco professionismo però?
C'è poco professionismo, ma ci sono molte energie e credo che la via migliore sia proprio quella di valorizzare le energie degli studenti e le attese culturali e formative e che invece sono veramente per tutte le età. In questo senso la LUMSA promuove la pratica dello sport e promuove anche la riflessione sullo sport.
Ecco, ci sono iniziative importanti che state mettendo a punto in questo periodo?
Una prima iniziativa è in corso ed è il corso di perfezionamento in formazione e management dello sport, ovvero il progetto di formare o più esattamente di contribuire alla formazione di coloro che svolgono delle funzioni direttive ed educative nel vastissimo mondo delle società sportive. Si comincerà con un open forum giovedì prossimo 18 marzo, la presentazione della importante ricerca curata da Antonella Stellitano e da altri studiosi del Pontificio Consiglio per la Cultura sui papi e lo sport.
Ecco, a proposito di pontefici e sport, Papa Francesco, insomma, lo sappiamo, appassionato di calcio e della sua squadra del San Lorenzo, ma anche gli altri pontefici hanno dedicato a questa attività proprio perché ha un retroterra educativo importante, quindi hanno dedicato parole importanti all'attività agonistica. Ecco, questo libro vuole parlare proprio di questo.
Esattamente, vuole stimolare poi alla riflessione e quindi anche all'investimento. Di qui la seconda iniziativa, cioè quella del Memorial Francesco Di Crosta, promosso il 22 marzo prossimo a Corviale, e questo è l'esempio, ovvero in un luogo disagiato di Roma, e questo è l'esempio dell'investimento per la pratica sportiva e dello sport come elemento pivotale intorno al quale fare ruotare università, enti locali, in questo caso il municipio di Roma undicesimo, il Centro Sportivo Italiano, la Federazione Italiana di Rugby, che si consorziano per promuovere lo sport. In questo caso appunto c'è un memorial dedicato ad un giovane scout prematuramente scomparso, in cui si cimenteranno 6 squadre giovanili di rugby e la LUMSA è presente con una sua squadra, ma anche con un progetto di investimento nello sport, ovvero il progetto di finanziare 3 borse di studio per studenti che si iscriveranno alla LUMSA e continueranno a svolgere la loro attività sportiva in uno sport come il rugby, sul quale è molto utile investire non soltanto nelle punte di eccellenza come il famoso torneo delle 6 nazioni, ma anche proprio nella pratica sportiva che diventa anche realtà educativa e investimento sui giovani.
Ecco, professor Bonini, lei nella sua carriera accademica già da tempo guarda allo sport come qualcosa su cui puntare a livello di università. Ci sono delle ricadute importanti in quello che è lo sport di base, ma anche in chi semplicemente va allo stadio e partecipa e assiste ad un evento sportivo? Ecco, una cultura dello sport nasce nelle università in questo senso?
Sì, nasce nelle università appunto su questi due registri, favorire i giovani che praticano lo sport, ma anche in tutte le discipline, perché poi in realtà lo sport, la cultura sportiva entra in tutte le discipline, dall'educativo al giuridico, all'economico, allo storico politico, riuscire a trasmettere cultura critica che permetta poi da un lato di partecipare in maniera attiva anche ai dibattiti sullo sport e dall'altro poi anche di impegnarsi nel vasto mondo delle professioni che si richiamano allo sport, perché lo sport oggi è un enorme business globale, è forse uno dei grandi vettori della globalizzazione culturale e proprio per questo ha bisogno di persone che operino dentro lo sport, sia come sportivi, sia come dirigenti, e che siano ispirate ai valori più forti e più intensi della cultura, che poi alla fine, come dimostra appunto il magistero dei papi che presenteremo, e in particolare il magistero e soprattutto il pungolo di Papa Francesco, che oggi inizia il quarto anno di pontificato, appunto ci danno una marcia in più.
Ecco, quindi per concludere, professor Bonini, possiamo dire che è importante venire all'università a studiare sport proprio per dare dei dirigenti consapevoli a tutto il mondo agonistico, il mondo delle società, delle istituzioni sportive.
Esatto, e nello stesso tempo anche noi come università, che non ha un istituto di formazione all'educazione fisica ma ha diversi corsi di laurea che si interessano anche di questioni sportive, noi faremo la nostra parte con le borse di studio promosse dall'associazione intitolata alla fondatrice della nostra università, Luigia Tincani, che permetteranno a giovani che fanno sport di seguire con una borsa di studio i corsi universitari nelle discipline che poi si occuperanno anche di sport.
Grazie professor Francesco Bonini per essere stato con noi a Non Solo Sport.
Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori. Arrivederci.
Seconda parte di Non Solo Sport. Siete in compagnia di Giancarlo Lavella. Allora abbiamo sentito, insomma, il professor Bonini. Insomma, è importante andare a scuola di sport. Un'analisi ora, come di consueto in questa seconda parte della nostra trasmissione, sugli eventi che hanno caratterizzato gli ultimi giorni. Lo facciamo insieme al nostro opinionista Carlo Nesti, giornalista e scrittore. Benvenuto Nesti.
Un caro saluto, come al solito, a tutti gli ascoltatori della Radio Vaticana Italia.
Grazie, e non so se ha sentito il professor Bonini, insomma,
sì.
È opportuno studiare un po' più sport per dare a questo bellissimo, a questa bellissima attività più spessore.
Ma certo, perché lo sport è da prendere molto sul serio e non ci stancheremo mai di dirlo, la scuola, ben prima di questo splendido esempio dell'università che abbiamo sentito, dovrebbe prenderlo molto più sul serio, visto che siamo gli ultimi in Europa come ore di educazione fisica. C'è un giro di affari di 2 miliardi e mezzo di euro che, considerando anche l'indotto, arriva al 3% del prodotto interno lordo. C'è la pratica sportiva, secondo i recenti dati Istat, di un italiano su tre. C'è un quotidiano sportivo, unico caso al mondo, la Gazzetta dello Sport, in testa alla classifica dei giornali più venduti. Insomma, i motivi per essere professionali e rendere professionale lo sport sono veramente innumerevoli.
Ecco Nesti, forse ci vuole molta cultura, molta preparazione per riuscire a vincere, a battere definitivamente una delle piaghe dello sport, che è il doping. Tra l'altro, ecco, ha suscitato molta sorpresa quest'ultimo caso che ha coinvolto una delle più forti tenniste al mondo, la Sharapova.
Sì. Il caso di Maria Sharapova purtroppo conferma che il problema del doping non verrà mai risolto se non con un miracoloso passo avanti, come lei accennava, morale e culturale. Scoprirsi, e cioè parlare tutti quanti prima di essere scoperti. Infatti, da un lato, senza scusanti, chi lavora per un doping sempre più sofisticato, in grado di sfuggire ai controlli, viaggia più veloce dell'antidoping. Dall'altro, invece, qui con scusanti, nel tentativo di arginare il fenomeno vengono vietati farmaci di uso molto frequente. Qui è in ballo il Meldonium, che la tennista ha detto di usare per ricorrenti problemi di cuore e diabete della sua famiglia, ma che indubbiamente migliora le prestazioni sportive. Anche allargando lo scenario, emerge questa spaccatura fra il presunto bene e il male. Da una parte, come non sospettare della Russia, dove un intero settore, quello dell'atletica leggera, è sotto squalifica. Dall'altra, come non tenere conto però del fatto che quando il Meldonium non era ancora vietato ne facevano uso centinaia di atleti. Insomma, è un labirinto dal quale non si sa come uscire.
Ecco, volevo affrontare un altro argomento, sullo sfondo del quale però c'è sempre il discorso della lealtà, dell'accettazione del risultato sportivo, che è l'imminente inizio del motomondiale. Un motomondiale conclusosi l'anno scorso con le polemiche tra Italia e Spagna, un po' per il cosiddetto biscotto che gli spagnoli avrebbero fatto a Valentino Rossi nell'ultimo Gran Premio. Ecco, con quali prospettive inizia questa stagione?
Proprio vero che anche le vie della popolarità dello sport, come qualcos'altro che conosciamo molto bene, sono infinite e a volte può essere una caduta a contare incredibilmente più di decine e decine di vittorie. Prima in Italia il motociclismo interessava solo i tanti, peraltro tantissimi appassionati di questa disciplina agonistica, ma ora se possibile sono molti di più, perché comincia una stagione nella quale i tifosi di Valentino Rossi, oltre al diretto interessato, sognano una grande rivincita. Valentino ha già 37 anni, anche se mascherati dall'eterno volto di bambino, ed è un passo dal fatidico decimo titolo mondiale. Ma quella penalizzazione per la caduta di Marquez in Malesia nel penultimo Gran Premio della scorsa stagione, quando nulla sembrava poter ostacolare la sua rincorsa al decimo all'oro, potrebbe essere anche uno spiacevole, speriamo di no, spartiacque fra due epoche, cioè Rossi vincente e Rossi perdente. La concorrenza del campione in carica, Lorenzo, infatti, diciamocelo francamente, è fortissima, e Valentino, dal punto di vista sportivo, non è più giovane. La speranza è che comunque con il tempo, comunque vada, e qui mi associo all'appello, la regolarità delle gare senza cadute, non cadute, contestazioni eccetera, smorzi questa pesante eredità già di alcuni mesi fa delle polemiche.
Ecco, continueremo a guardare il motomondiale anche in questa stagione con tanto entusiasmo e un po' di tifo in più, ecco, per gli italiani. E così come con tanto interesse stiamo guardando questa fase del campionato, la rinascita della Roma sta dando sicuramente più sapore a questo, possiamo considerarlo ormai finale della stagione. Non sarà più una gara solitaria della Juventus o del Napoli, ma si sta inserendo anche la squadra giallorossa.
Sì, è un campionato periodico, verrebbe da pensare, perché c'è stato il grande periodo dell'Inter, il grande periodo del Napoli, il grande periodo della Fiorentina, ora c'è il grande periodo della Roma, però a sovrastare tutto questa sequenza pazzesca con la relativa rimonta di successi interrotta soltanto una volta della Juventus. Beh, ci sono soltanto 3 punti fra la Juventus e il Napoli e 8 rispetto alla Roma, soprattutto rispetto al Napoli una buccia di banana per terra sulla quale scivolare può capitare a chiunque. Mancano 9 giornate alla fine, c'è da dire che la Juventus ha 6 partite su 9 in casa, compreso il derby. Fuori le partite che possono essere difficili sono quelle col Milan, che però non è ovviamente il grande Milan del passato, e la Fiorentina. Io credo che davvero sia fondamentale la partita contro il Bayern Monaco, nel senso che se la Juventus dovesse riuscire nell'impresa clamorosa di andare avanti in Champions, potrebbe anche, ed è la speranza ovviamente degli inseguitori, concedere qualche cosa in campionato per una legittima distrazione, perché la Champions è veramente il cruccio da sempre dei tifosi bianconeri, dei dirigenti bianconeri, dei giocatori bianconeri. Se invece dovesse uscire, il calendario della Juve è favorevole. Casomai diventa anche interessante vedere quello che succede alle spalle per il secondo posto, perché c'è un Napoli che andrà in trasferta a Roma, contro la Roma, certo. E ci sono 5 punti soltanto fra Napoli e Roma.
Staremo a vedere, lo commenteremo insieme. Grazie al nostro opinionista Carlo Nesti, giornalista e scrittore. Grazie Nesti per essere stato con noi.
Grazie, al prossimo appuntamento.
Terza parte di Non Solo Sport in compagnia di Giancarlo Lavella, dedicata come tradizione ad una storia. Questa volta prendiamo in esame un grandissimo del ciclismo. Stiamo parlando di Gino Bartali. Chi è che non ne ha sentito parlare? Anche i più giovani, attraverso i racconti dei genitori, dei nonni, sanno che, insomma, in tempi in cui era veramente pionieristico andare in bicicletta, Gino Bartali, insomma, è stato un grande dalla sua Tour de France vinti, Giri d'Italia, Milano-Sanremo, forse è che è mancato solo il titolo mondiale. A questo corridore, a questo atleta che ha fatto dei duelli con Fausto Coppi, ma con tutti gli altri grandi della sua epoca, stiamo parlando nel periodo tra le due guerre, anche dopo, perché poi anche nel dopoguerra Bartali ha corso, ha caratterizzato, ecco, questa la sua attività. Ne vogliamo parlare anche perché da parte di Gino Bartali c'era anche un grosso impegno a livello di fede, uomo di fede, e appunto ne parliamo con il figlio di Gino Bartali, Andrea Bartali. Benvenuto con noi a Non Solo Sport.
Grazie.
Gino Bartali è passato alla storia non solo perché è un grande campione, ma per la sua umanità. Lei, da figliolo, ecco, come ha vissuto questa cosa?
Ma papà era un uomo molto esigente per il suo mestiere, per il ciclismo, per quello che faceva, eccetera, era molto rigoroso negli allenamenti. Per questo momento si è trovato a essere al centro di attenzioni molto particolari, ce la metteva sempre tutta. E a questo momento, per esempio, l'ultima corsa che ha fatto a Città di Castello, uno che disse: ma Gino, questa è l'ultima tua corsa, ma perché ti impegni così tanto? E dice: ma io mi impegno perché voglio vincere. Ecco, è stato un uomo che ha suscitato l'interesse, l'attenzione e l'entusiasmo di tante persone, soprattutto di sportivi, ciclisti, eccetera, che hanno cercato di imitare. Ma imitare un uomo che ha fatto 1.200.000-1.300.000 chilometri non è facile. Per cui è andato un momento, molti ci hanno provato, però dopo un po' hanno smesso, hanno desistito, insomma.
È passato alla storia il suo grande rispetto per gli avversari, come abbiamo detto, Fausto Coppi in primis, ma tutti gli altri, anche quelli meno forti.
Sì, era nel suo carattere quello di rispettare le persone, e soprattutto gli sportivi. Certo, quando uno scende in corsa, scende per vincere, non per portare a spasso la bicicletta. Per cui a un certo momento lui si è sempre impegnato fino all'ultimo momento. Questo suo impegno, insomma, è stato trasmesso alle persone che lo hanno recepito e lo hanno preso anche come forma di imitazione, perché a un certo momento era anche un uomo di fede, di una profonda fede. Lui era molto legato a Santa Teresa del Bambino Gesù. In casa aveva una cappellina con la statua di questa santa, e quindi ha trasmesso anche questo tipo di fede negli sportivi. Uno sportivo non sempre è un uomo che crede, è un uomo che va avanti. Vedere Gino Bartali, il grande campione, che a pensare in un certo modo, ha dato un buon esempio.
Proverbiale uno dei suoi tanti modi di dire: tutto sbagliato, tutto da rifare, non una critica, ma un grande amore per questo sport.
Ma lì ci sono diverse versioni. Una versione era quella che papà pensava che, siccome non aveva studiato, insomma, aveva fatto la scuola d'obbligo, era arrivato fino alla quinta elementare, mi sembra, allora pensava che i dirigenti fossero dei dottori, insomma, delle persone intelligentissime, preparatissime, eccetera. Invece non sapevano nemmeno magari che la bicicletta aveva due ruote. A questo punto, quando papà fa cose che, passando da ciclista a dirigente, a direttore sportivo, che queste persone erano effettivamente ignoranti, allora gli venne fuori proprio, ma con malinconia, non con rancore, il fatto che dicesse: tutto sbagliato e tutto da rifare.
Nell'anno 2000 Gino Bartali sarebbe dovuto venire a Roma per il giubileo degli sportivi, purtroppo, ecco, scomparve pochi giorni prima, possiamo dire, di questo importante appuntamento. Qual era, ecco, il suo sentimento?
Un sentimento di profondo dispiacere, perché lui praticamente aveva conosciuto tutti i papi, poi era un uomo di fede, no? C'era tutto un insieme di cose che lo mettevano in contatto con questi papi, quali una delle prime persone che volevano conoscere era appunto mio padre. Giovanni XXIII l'ha conosciuto quando era a Milano, insomma, c'era tutta una serie di circostanze e lui piaceva praticamente che si parlasse di religione nel campo del ciclismo, dove nel campo dello sport, come si sa, insomma, non tutto è sempre pulito, non tutto è sempre normale e pratico.
Alcuni anni fa lo Yad Vashem, che è il memoriale di Israele, che ricorda le vittime dell'Olocausto, ha assegnato a Gino Bartali un importante riconoscimento, che è quello di giusto tra le nazioni. Gino Bartali, insomma, proprio grazie alla sua popolarità riuscì a salvare la vita a tanti ebrei che sarebbero dovuti essere deportati.
Sì, più di 800.000. Cioè, avveniva che lui portava i documenti, falsi, ne nascondeva nella bicicletta, quindi praticamente anche se lo fermavano più per chiedergli argomenti sportivi, perché aveva perso o vinto quella tappa del Giro di Francia o d'Italia, il perché di una corsa, eccetera, ma non certo per dirlo, insomma, nessuno si aspettava che Gino Bartoli facesse così, porta ordini, ecco, e quindi praticamente è stato un uomo che ha suscitato del grandissimo interesse quando poi è venuta fuori questa storia, perché mio padre non voleva che si dicessero queste sue imprese, perché lui diceva che il bene si fa, ma non si dice, perché altrimenti che bene è? Perché se uno fa il bene per avere una gloria, non è più un bene, ma è un vanto.
Ecco, per ricordare Bartali, atleta ma anche uomo, è in corso di realizzazione una sorta di museo. A che punto siamo?
Siamo che, come succedono in queste cose in cui c'è del forte interesse, tutti ci vogliono mettere il becco, diciamo così. Ognuno vuol dire la sua opinione, ognuno vuol dire la sua, chi c'ha un ricordo, chi c'ha un altro. Perché, ripeto, un uomo che ha fatto più di 1.200.000 chilometri, di cose da raccontare ne ha, di cose fatte ne ha, quindi praticamente è tutto un insieme di circostanze che lo hanno portato ad avere quella notorietà che ha avuto e che conserva a distanza di tantissimi anni, perché papà ha smesso di correre nel 1954, insomma, non è l'altro giorno, ormai è passata la vita. E nonostante tutto le persone lo ricordano con infinito piacere, con infinita, cioè tutti hanno voglia di parlare, tutti hanno un episodio da raccontare, tutti hanno un qualche cosa da dire, ma di interessante. Io non ho trovato nessuno che abbia speso una parola di offesa verso mio padre, ecco. Ha cercato di fare fede a tutti gli impegni che ha preso. Non si è mai tirato indietro. Lui diceva: i tifosi sono quelli che mi hanno dato la gloria, bene, io bisogna che la restituisca questa gloria. E quindi lo invitavano, andavano. Lui fare Lecce Torino o Torino Venezia per lui era un gioco da ragazzi. Ecco.
Anche a noi di Non Solo Sport ha fatto veramente piacere rendere omaggio a questo grande campione, a Gino Bartali. E ringraziamo lei, Andrea Bartali, per averci ricordato suo padre. Grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E sul ricordo di Gino Bartali termina qui questa trasmissione di oggi di Non Solo Sport. L'appuntamento è a sabato prossimo da Giancarlo Lavella. Grazie per l'attenzione.